Come dicevo prima in preghiera, ecco, adesso queste ultime due catechesi cercheremo di dire qualcosa, balbettare qualcosa sullo Spirito Santo, perché chiaramente, insomma, è un argomento abbastanza complesso. Abbiamo visto il Padre nella prima catechesi, Don Antonio ci ha parlato dell'amore del Padre, abbiamo visto che Gesù è morto per la nostra salvezza. Adesso cerchiamo di dire qualcosa sullo Spirito Santo. Lo facciamo, vi invito un attimino a chiudere gli occhi, ascoltare questa parola che è tratta dagli Atti degli Apostoli, o sono alcuni brani scelti dal capitolo 2 che ci parlano della Pentecoste. E poi vi farò vedere un breve frammento di film sulla Pentecoste. Dagli Atti degli Apostoli, mentre Gesù si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. E cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua? Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: che cosa significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Allora Pietro, con gli undici, si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: Uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi come voi supponete. Sono infatti le 9 del mattino. Accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito, ed essi profeteranno. Farò prodigi lassù nel cielo e segni quaggiù sulla terra. E avverrà che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora vediamo questo spezzone di film. Ho pensato che poteva essere utile a livello visivo immaginarci un po' la Pentecoste, perché io credo che se vi domandassi, ce l'avete presente la Natività? Chi è che non c'ha presente il presepio, no? Che facciamo dentro le nostre case? Anche la crocifissione probabilmente è chiara, Passion ci ha aiutato anche a capire la drammaticità di questo evento. Anche la risurrezione, benché è un evento incredibile che sfugge alla nostra comprensione, ci abbiamo in mente qualcosa. La Pentecoste, no. La Pentecoste è un evento decisivo per la Chiesa delle origini, fondamentale, ma noi l'abbiamo completamente rimosso dal nostro immaginario, ma la cosa più grave è che noi abbiamo rimosso l'esperienza della Pentecoste dalla nostra vita. Cioè, questo evento che ha reso un pugno di persone, da persone pavide, paurose, che erano lì chiuse, non solo perché Gesù gli aveva detto rimanete a Gerusalemme e attendete l'adempimento della promessa, ma anche perché ci avevano proprio paura di uscire ad annunciare quello che avevano visto. Dopo questo evento è successo qualcosa di strepitoso che ha cambiato in profondità completamente la loro vita. Noi abbiamo letto, e che cosa ha cambiato la loro vita? L'adempimento di una promessa di Dio Padre. Circa 500-600 anni prima della nascita di Gesù, un profeta che si chiama Gioele aveva profetato quelle ultime parole che vi ho letto nel brano che abbiamo letto prima. Negli ultimi giorni su tutti effonderò il mio spirito. Tutti. Nel Vecchio Testamento lo Spirito Santo scendeva su chi? Sui re, sui profeti. E non si è mai detto nel Vecchio Testamento che questi uomini erano il tempio dello Spirito Santo, cosa che invece Paolo lo dice nelle sue lettere: voi siete il tempio dello Spirito Santo. Quindi con la venuta di Gesù, quello Spirito che da sempre è presente, viene con una forza, con una specificità unica, grazie al fatto che Gesù è morto, risorto e asceso al cielo. E questi uomini possono diventare così coraggiosi e fare un'esperienza spirituale così forte che sconvolge interamente la loro vita. Se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, è meraviglioso vedere come questi uomini sono condotti dallo Spirito. Cioè la Chiesa delle origini era una Chiesa che si programmava, organizzava, cercava di decidere, ma se dovessimo dire qual era l'elemento che di più caratterizzava la Chiesa delle origini, noi possiamo tranquillamente dire era l'obbedienza, la disponibilità all'azione dello Spirito Santo. E noi Chiesa del XXI secolo, lo Spirito Santo dove l'abbiamo messo? Qualcuno, a mio avviso giustamente, ha detto che lo Spirito Santo è il grande sconosciuto della vita cristiana. Non solo perché forse è più difficile, no, pensarlo. Il Padre, anche i quadri ci aiutano, no, lo vediamo con sto barbone, tutto sommato è Dio creatore, no? Ce lo possiamo anche figurare. Gesù si è fatto uomo e questo ci aiuta molto, ma lo Spirito Santo facciamo fatica. E questa fatica, ripeto, non è soltanto concettuale, ma la cosa più drammatica è che noi, lo Spirito Santo, gli diamo poco spazio nella nostra vita spirituale. Ma questo è grave? Vediamo se è grave. Queste ultime due catechesi ho pensato di dividerle così. Questa prima un pochino più teorica, un pochino più dottrinale, cercherò di individuare tre punti che mi sembrano importanti. Ce ne sono molti importanti da dire sullo Spirito Santo, ma io ne ho scelti tre. La prossima volta Cercheremo di ripassare un pochettino questo percorso che abbiamo fatto alla luce dello Spirito Santo, ma cercheremo di farlo in maniera un pochino più soggettiva, più personale, cioè vedere l'incidenza che l'azione dello Spirito Santo ha nella nostra vita. Quando si parla dello Spirito Santo ci sono due modi: o si cerca di capire quello che lui è nella sua essenza, quindi la terza persona della Santissima Trinità, oppure cercando di guardare quello che lui fa nella Chiesa di allora, ma anche oggi, e nel cuore dei cristiani. Beh, ovviamente, visto che io non sono un teologo e non mi avventuro sull'essenza dello Spirito Santo, cerchiamo di vedere e di capire cosa compie e quindi in maniera indiretta anche chi è lo Spirito Santo, perché non stiamo parlando di una forza, ma stiamo parlando della terza persona della Santissima Trinità. Vorrei, scusate che oggi leggo un po' di parola di Dio, ma è sicuramente più efficace della mia, vorrei rileggervi proprio di filato alcune affermazioni che Gesù fa nell'ultima cena. Quando si trova in intimità, è il momento clou, è un momento fondamentale. Gesù sta per essere consegnato ai giudei, essere ucciso, no? E quindi sta dicendo ai suoi discepoli le cose più importanti. E durante questo momento di grande intimità dice parecchie cose sullo Spirito Santo. Ne leggiamo alcune in fila. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre. Ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Il paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. Molte cose ancora ho da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà. Perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Gesù ci presenta in questo momento di grande intimità un altro paraclito. Parla dello Spirito Santo chiamandolo il paraclito. Non so, adesso la canzone non c'è più, ma nell'ultima canzone che abbiamo fatto, a un certo punto, vieni consolatore, qualcosa del genere. Il paraclito è un termine greco che significa consolatore oppure avvocato difensore. Difensore. Ci dà già l'idea che noi siamo abituati a vedere Dio, no? Sempre lì pronto a mettere le dita sui nostri errori. Gesù ci presenta lo Spirito Santo come l'altro paraclito, l'altro consolatore. Una cosa molto importante, qui faccio un po' il teologo, è che mentre pneuma, che è il termine greco con cui no normalmente si parla dello Spirito Santo, è neutro e quindi potrebbe trarre in inganno, no? Quasi ci porterebbe a dire che lo Spirito, visto che no non ce lo immaginiamo tanto bene se non come una colomba, dice vabbè, sarà la forza di Dio, no? Qualcosa di non meglio definito. In realtà, il fatto che Gesù lo chiama l'altro paraclito ci fa proprio capire che siamo dinanzi ad una realtà personale. È la terza persona dello Spirito Santo. È colui che, dopo che Gesù sarà sceso al cielo, prende il suo posto. Ok? Quindi capite che ci troviamo dinanzi ad una realtà molto importante, non accessoria, cioè. Dire o non dire che lo Spirito Santo è presente nella vita del cristiano cambia le cose notevolmente. L'altra cosa che colpisce, che a me colpisce sempre quando lo leggo, è il fatto che Gesù a un certo punto dice: è bene per voi che me ne vada. Anzi, premette questo dicendo: in verità vi dico, è bene per voi che me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito, se invece me ne vado, lo manderò a voi. Un po' strana questa cosa. È bene per voi che io me ne vada. Io non so se io qualche volta quando prego, magari apro la Bibbia o la leggo, eccetera, eccetera, mi piace mettermi dentro a quella scena, no? E non so se a voi capita. Magari leggo un brano, c'è un protagonista vicino a Gesù, provo a mettermi nei panni di quel protagonista. E dico, ma quanto dovrebbe essere stato meraviglioso vedere Gesù, ascoltare la sua parola, vedere i suoi gesti, vedere come lui accarezzava le persone, si rivolgeva ai bisognosi. Pensate alla scena dinanzi alla prostituta, ma soltanto i suoi occhi, come avranno guardato quella donna? Penso che stare a contatto con Gesù sia stata una cosa meravigliosa. Quindi quando i discepoli che avevano condiviso con lui 3 anni intensamente, dalla mattina alla sera, si alzavano la mattina, andavano al bagno, si lavavano i denti, non lo so se si lavavano i denti, ma insomma, vedevano Gesù che mangiava con loro, che faceva i gesti più naturali, camminavano per spostarsi da una parte all'altra. Quando hanno sentito questa parola, è bene per voi che io me ne vada, ma che avranno pensato? Ma mi sa che Gesù se sta sbagliando, stavolta si sbaglia davvero. E invece no, e invece non si sbagliava. Perché Gesù sa bene che nel momento in cui si è incarnato in un uomo, Gesù di Nazareth, il figlio si è incarnato in Gesù di Nazareth, sapeva bene che l'incarnazione comportava dei limiti. L'uomo Gesù, vissuto 2000 anni fa, non avrebbe potuto raggiungere Marco e ciascuno di voi dopo 2000 anni. E Gesù, pensate che ha camminato su un palmo di terra, perché se andiamo a vedere i percorsi che lui ha fatto, tutto sommato rispetto a quelli che noi facciamo oggi con gli spostamenti aerei, eccetera, veramente era un fazzoletto di terra. Non avrebbe mai potuto raggiungere gli uomini di ogni latitudine, quindi né temporalmente né a livello spaziale. Gesù era un uomo, incarnandosi era limitato. Allora c'è un unico modo per permettere a Gesù di raggiungerci oggi e per rendere vere oggi quelle parole con cui si conclude il Vangelo di Matteo: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E questo modo unico era donarci l'altro Paraclito. Senza lo Spirito Santo, Gesù rimane relegato a 2000 anni fa. È come se noi leggessimo un bel libro di storia, rimaniamo affascinati dall'eroe della vicenda, no? È come se dicessi: leggo Garibaldi, dico, oh, quanto è bello quello che ha fatto. Sì, ma è lì, io sono qui. È un personaggio che può essere anche interessante e affascinante, ma a me più di tanto non tocca. Gesù, grazie allo Spirito Santo, è presente oggi in mezzo a noi e noi lo possiamo conoscere. Allora, molte volte uno dice: beh, beati loro che l'hanno visto, no? È vero, beati loro, e non dobbiamo dimenticare che la testimonianza storica degli apostoli ha un valore oggettivo importantissimo, no? Perché noi non siamo fondati su una sensazione personale, ma su un dato oggettivo storico che è avvenuto e che delle persone oggettive hanno sperimentato. Ma dire questo, è soltanto un pezzo della verità, perché c'è una frase di San Paolo molto interessante che dice questo. La scrive ai Corinzi nella seconda lettera, al capitolo 5. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Allora, San Paolo, se le ricostruzioni storiche sono corrette, non ha conosciuto il Gesù di Nazareth. Ok? Quindi questa affermazione che fa lui potrebbe sembrare, diciamo, quasi dice, va bene, io non l'ho conosciuto storicamente, ma c'è un altro modo di conoscerlo. In realtà questa frase dice qualcosa ancora di più forte. Dice che se anche noi, e probabilmente lui si riferisce agli apostoli, a quelli che hanno vissuto con Gesù, se anche noi l'abbiamo conosciuto di persona, ora non lo conosciamo più così. Siamo chiamati ad una conoscenza diversa, più profonda, che supera l'esperienza dei nostri sensi, dell'occhio, del cuore, delle orecchie. E questo ci conferma quello che abbiamo detto fino adesso. Chi è che ci può dare questa conoscenza che San Paolo dice non alla maniera umana? Chi ci può dare questa conoscenza non alla maniera umana? Questa conoscenza ce la dà lo Spirito Santo. Allora, paradossalmente, quello che abbiamo visto, sentito prima dalla parola di Dio e ricostruito nel film, quel passaggio di cui parla Paolo l'hanno dovuto fare gli apostoli. Gli apostoli hanno dovuto conoscere Gesù in una maniera nuova, grazie all'azione dello Spirito Santo. E quindi capite che non è un fatto accessorio. Noi non possiamo dire io vivo un cristianesimo facendo a meno dello Spirito Santo. In realtà, anche se diciamo così, noi siamo comunque animati, quindi dallo Spirito Santo, e lui fin dove può ci dà una mano ugualmente. Però capite che qui, e questo cammino che stiamo facendo, dovrebbe servire a questo. Dovrebbe servire a dire, Signore, ho preso consapevolezza che lo Spirito Santo è colui che mi può aiutare a conoscerti, a fare esperienza del tuo amore e soprattutto a venire a contatto con la tua salvezza. Allora, se noi facciamo questo, abbiamo raggiunto l'obiettivo del seminario. Quindi, lo Spirito Santo che cosa fa? Ci mette in comunione con Gesù. C'è un santo, Sant'Ireneo, che dice che lo Spirito Santo è la nostra stessa comunione con Cristo. Quindi noi riusciamo a fare comunione con Cristo solo grazie allo Spirito Santo. Allora capiamo anche qualcosina, intuiamo qualcosina di che cosa è anche lo Spirito Santo. Non so se avete sentito questa definizione, no? Lo Spirito Santo è il bacio eterno che c'è tra il Padre e il Figlio. È l'amore eterno che c'è tra il Padre e il Figlio. Cioè, quello che lo Spirito Santo fa all'interno della Trinità, cioè mettere in eterna comunione il Padre con il Figlio in un amore eterno, questo lo Spirito Santo fa con noi cristiani se gli apriamo il cuore. Ci mette in comunione con Gesù e con la sua salvezza. Voglio leggervi quello che dice Cantalamessa a questo proposito, che mi sembra molto bello. In sintesi, Gesù ha realizzato l'opera della salvezza con la propria Pasqua. Quindi la salvezza si è realizzata una sola volta, un'unica volta, 2000 anni fa, con Gesù, che incarnato è stato crocifisso, è morto ed è risorto. Questa è la salvezza. Morendo ha distrutto la morte, risorgendo ha ridato a noi la vita. Lo Spirito Santo è quello che fa diventare attuale, operante, questa salvezza operata da Cristo. Attuale e operante. Cioè, questa salvezza è come se è qui. Gesù è qui oggi, se noi apriamo il cuore attraverso lo Spirito e noi possiamo essere toccati dalla sua salvezza, rendendola non una realtà confinata nella storia di quegli uomini in cui Gesù ha vissuto, bensì una realtà che in ogni momento è a disposizione dell'uomo che crede. Ogni momento è a disposizione di chi crede. È come se lo Spirito universalizzasse l'opera del Salvatore, cioè ciò che Gesù ha fatto in un preciso punto del tempo e dello spazio, lo Spirito Santo fa sì che divenga operativo per tutti gli uomini di ogni epoca e luogo. È chiaro questo concetto? Stasera, tra l'orario e tutto, capisco che è un po' pesa, però è un concetto che cambia completamente la nostra prospettiva, che dà una luce e un'importanza allo Spirito Santo nella vita spirituale. Vuol dire che se noi questo Spirito l'accogliamo, possiamo dire: ho incontrato il Signore. Possiamo dire come e più di chi l'ha incontrato storicamente, che magari non l'ha accolto: ho conosciuto Gesù. Vi leggo una testimonianza di una signora che ha fatto il seminario di Vita Nuova nello Spirito e che scrive questo dopo aver fatto questa esperienza. La tua bontà mi travolge. La tua misericordia è al di là di ogni comprensione. La mia anima anela ad essere tua. Il mio cuore scoppia di gioia. Perché tu hai elargito con abbondanza le tue benedizioni. Hai manifestato la tua presenza. Oh meravigliosa luce d'amore, oh raggio abbagliante di verità, il tuo conforto, la tua comprensione, la tua pace sono mie. Ti lodo, Signore, per i tuoi doni d'amore. Mi stringo a te, che sei mio padre, mio fratello, mio amico, mio Dio. Ha preso l'effusione. Se noi apriamo il cuore, possiamo fare questo tipo di esperienza. Se noi, come diceva la parola che ha letto Marco, siamo disposti a fare sul serio con il Signore e in questa parte finale diamo un'accelerata e diciamo: Signore, voglio aprirti sul serio il cuore. Manda su di me lo Spirito Santo. Voglio fare questa esperienza. Mi arrendo a te. Questa esperienza la possiamo fare o rinnovare se già l'abbiamo vissuta. Altri 7-8 minuti, però mi dovete reggere un altro pochino. L'altra cosa importante che lo Spirito Santo fa è ci dona un cuore nuovo. Allora, non so se l'avete notato, ma nella lettura lunga che ho letto all'inizio, a un certo punto si dice che mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, cioè quel fatto che abbiamo letto e visto, avviene mentre si stava compiendo il giorno di Pentecoste. Ma come, non era la Pentecoste? E come mai che avviene la Pentecoste mentre si stava compiendo la Pentecoste? Allora, qui c'è una cosa, un avvicinamento molto, molto carino, molto interessante, molto illuminante. Pentecoste significa 50° giorno, ok? Gli ebrei festeggiavano già la Pentecoste. Per gli ebrei, però, la Pentecoste era la festa in cui si commemorava il giorno in cui Dio, nel Monte Sinai, aveva dato a Mosè il decalogo, la legge, e aveva stipulato con Israele l'alleanza. Quindi la Pentecoste è questo, per gli ebrei. Mentre si compiva questa Pentecoste, che secondo una ricostruzione, la Pentecoste degli ebrei avviene proprio 50 giorni dopo l'uscita del popolo dall'Egitto, vedete quanti accostamenti, 50 giorni dopo, per i cristiani, avviene l'effusione dello Spirito Santo. 50 giorni da cosa? Dalla risurrezione di Gesù. La risurrezione di Gesù che cos'è? È la nostra uscita dalla morte. Come uscirono gli ebrei dall'Egitto, così noi siamo usciti, grazie alla risurrezione di Cristo, dalla nostra morte, dalla nostra schiavitù. E 50 giorni dopo, come il popolo, i giudei hanno ricevuto il decalogo sul Monte Sinai, noi riceviamo lo Spirito Santo nella nuova Pentecoste. Che cosa vuol dire secondo voi? Credo che a questo punto ci siamo arrivati tutti, no? Lo Spirito Santo è la legge nuova. E se nel Vecchio Testamento si leggeva nel Deuteronomio, dice Mosè quando raggiunge il popolo, il Signore mi diede le due tavole di pietra, scritte dal dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole che il Signore vi aveva detto sul monte in mezzo al fuoco. Questa è la vecchia Pentecoste. Noi quindi che cosa sperimentiamo? Sperimentiamo che nella nuova Pentecoste il dito di Dio, che teologicamente è lo Spirito Santo, questa volta la legge di Dio non la scrive sulla pietra, ma la scrive sui nostri cuori. Capite che allora cambia completamente tutta la prospettiva. Nel mio gruppo l'ho detto parecchie volte, ma lo ripeto a tutti voi, è diverso vivere un cristianesimo fatto da una serie di precetti. Devo fare questo, devo andare alla messa, mi devo confessare. Ma se tutte queste cose lo Spirito Santo le scrive nei nostri cuori, capite che tutto il nostro vissuto cristiano diventa spontaneo, diventa bello, diventa entusiasmante, perché non sgorga da un dovere, ma sgorga dal cuore, da un cuore che ha toccato lo Spirito Santo. Quindi la sua legge non sta più fuori, ma sta dentro. Allora pensate che è importante l'azione dello Spirito Santo oppure no? Questa prospettiva illumina e cambia completamente il significato di vecchie profezie che troviamo nel Vecchio Testamento, specialmente in Geremia e in Ezechiele. Sentite quanto sono belle e leggetele, ascoltatele alla luce di questo che vi ho detto. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Oracolo del Signore, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Questa vecchia profezia, il giorno di Pentecoste, si realizza. Il dito di Dio, come diceva Mosè, che ora capiamo chi è lo Spirito Santo, scrive nei nostri cuori la legge, la sua legge. Concludo questo secondo punto leggendo sempre la testimonianza di una che ha fatto il seminario e ha preso l'effusione. Da anni avevo sempre desiderato leggere la Bibbia, ma mi sono sempre sentita troppo ignorante e intimidita per farlo. Ora le parole della Sacra Scrittura saltano fuori dalle pagine. Gesù stava parlando al mio cuore. Letteralmente stavo alzata fino alle ore piccole, notte dopo notte, immersa nella lettura della Sacra Scrittura. Sul margine di alcune pagine della mia Bibbia scrissi: questo è vero, questo è per me, questo è autentico. Era il mio amen personale alle parole di Dio. Volete fare questa esperienza? La possiamo fare. Se apriamo il cuore e diciamo al Signore: vieni Spirito Santo, anche noi possiamo vivere questa esperienza. Non è riservata ad alcuni. Nel Vecchio Testamento solo i re e i profeti ricevevano lo Spirito. Oggi tutti, tutti lo possono ricevere. Allora si illumina anche il catechismo. Noi abbiamo studiato a catechismo i sette doni dello Spirito Santo. Ma che sono sti doni? Che ci azzeccano concretamente con la nostra vita? Ebbene, uno di questi doni si chiama intelletto, intus legere, e quello che abbiamo letto di questa signora, che non sapeva che esisteva il dono dell'intelletto probabilmente, ma l'aveva sperimentato. Intus legere è la parola di Dio che salta fuori dalle pagine, vuol dire che quella parola esce fuori dallo scritto, entra nel cuore. Questo può fare lo Spirito Santo. L'ultimo punto è che lo Spirito Santo ci rende testimoni di Gesù. 5 minuti. Qui ci sarebbe da parlare di tutta l'azione carismatica dello Spirito Santo. Non lo possiamo fare, ma se voi, finito il seminario, volete, si può continuare magari anche a settembre ad approfondire questo aspetto, che è un altro mondo importante. Quello che vi dico dei carismi è un concetto, e poi parliamo di un unico carisma. I carismi sono sempre come i doni dello Spirito Santo, ci sono stati donati per la nostra santificazione personale, quindi i sette doni dello Spirito Santo servono soprattutto per noi, per la nostra conversione e santificazione. I carismi sono sempre, caris vuol dire grazia, sono sempre grazie dello Spirito Santo, ma ci hanno una caratteristica: ci sono donate non per noi, ma per gli altri, per far crescere la Chiesa, per renderla bene, per aiutare gli altri. E dire non voglio i carismi è come dire voglio scalare una montagna a mani nude quando c'ho la piccozza, i chiodi, le corde, eccetera, eccetera. Sarebbe stupido. Non diciamo niente, vi lascio soltanto con questo tarlo nella mente, che noi possiamo vivere anche i nostri servizi di cristiani non solo con la nostra buona volontà e i talenti naturali, ma anche arricchiti da questi doni. Voi questi foglietti li avete letti o li avete lasciati dentro la cartellina lì? Allora, uno molto lungo parla dell'effusione dello Spirito Santo. Vi invito a dargli un occhio, soprattutto leggetelo, soprattutto nella parte finale, perché vi spiega, canta la messa, in cosa consiste la preghiera di effusione. Perché sabato voi, chi lo vuole, riceverà una preghiera da altri fratelli. E quindi vedrete dei fratelli che pregheranno con voi, ma anche su di voi, magari imponendovi le mani, eccetera, eccetera. Capire questa gestualità, perché non sia fraintesa, è importante. Allora, leggetevi le istruzioni nella parte finale dell'approfondimento più lungo. Io invece voglio dire qualcosa sul carisma della glossolalia, che è così faticoso. Il canto, glossolalia significa parlare in lingue. A un certo punto, nel filmato, avete visto che questi incominciano a parlare in lingue. In quel caso, quasi sempre, è avvenuto che hanno parlato lingue effettive, tant'è che avete visto la folla che diceva: ma come, sono tutti giudei e li sentiamo parlare ognuno nella nostra lingua, siamo di qui, siamo di là, no? Però se leggete gli Atti degli Apostoli, ogni volta, tranne una, e questo è importante, questo tranne una, ogni volta che c'è una manifestazione dello Spirito Santo che scende su qualche persona, ogni volta si verifica questo dono particolare, questo canto in lingue. Anche stasera fatica, perché certo uno solo, due che cantano in lingue è dura, perché un po' ci vergogniamo, un po' perché non avevamo capito che robaccia è, eccetera, eccetera. Allora, anche qui c'è un approfondimento e questo vi invito prima di sabato a leggerlo bene tutti quanti, è corto, sono due paginette, e ci sono tre persone molto attendibili, oltre Cantalamessa c'è Padre Farisi, che è un gesuita, e più di tutti c'è Siunens, che è un cardinale che ha avuto un ruolo fondamentale nel Concilio Vaticano II. Quindi voci molto attendibili, così vi rilassate e dite, va bene, allora sto carisma non è una pazzia perché se ne parlano loro. Allora, questo carisma io vi invito a sbloccarvi un pochino, perché è importante, San Paolo dice, è il più piccolo dei carismi. Se può, diventa santi anche senza cantare in lingue, senza parlare in lingue, ok? Senza diventare ridicoli, no? Se noi andiamo a vedere tutto l'elenco dei santi canonizzati, io credo che la gran parte di questi nemmeno conoscesse che cosa fosse stato il canto in lingue, il parlare in lingue, la glossolalia. Però questo canto in lingue è molto importante. Innanzitutto è una forma di preghiera contemplativa. È come se noi ci avviciniamo al Signore smettendo di avere la testa piena di concetti e abbandonandoci come fanno i bambini. Io ho una nipotina, la più piccola, che ha 8 mesi, e quando lei fa abba, io penso che lei adesso, mi sta insegnando quello che io devo fare con il Signore. Essere semplici. E questo gesto, questa preghiera vocale, ci rende bambini davanti al Signore. E è una potente preghiera contemplativa. È ovvio che la preghiera è fatta anche di concetti, la preghiera ha tante sfaccettature, ma c'ha anche questo modo semplice di avvicinarci al Signore che apre orizzonti nuovi, dove la nostra ragione è un po' rilassata e facciamo fare a Lui. È un ottimo strumento di guarigione interiore. Tutti noi siamo turbati, nervosi, Allora facciamo chi una cosa, chi un'altra per rilassarci, no? Provate a sperimentare la preghiera in lingue davanti al Signore. Vedrete come guarisce il mente, la mente, il cuore e a volte anche il corpo. È un potente carisma di intercessione. C'è un libro bellissimo di una coppia protestante che scrive proprio di quanto è potente questo carisma quando preghiamo per gli altri. Ma la cosa più importante ai fini di sabato è questo che vi dico adesso. E l'ho preso dal Cardinal Siunens. Questo carisma è una via di accesso agli altri doni, agli altri carismi, perché ci permette di arrenderci e di capitolare dinanzi allo Spirito Santo. Afferma Siunens a questo proposito, sentite bello qui, è come una specie di porta bassa che non si varca se non curvandosi un poco. Atto di umiltà e spirito d'infanzia che sbocca nel regno di Dio. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Allora, questo che è il più piccolo dei carismi, se noi ci facciamo piccoli, ci abbassiamo, entriamo in una dimensione che è quella dello Spirito Santo e diamo libertà a tutto il patrimonio enorme che lo Spirito Santo ci vuol donare di esprimersi nella nostra vita. Allora, che il Signore ci doni questa capacità di arrenderci a Lui.